Salmo 45-44.
E questo salmo parla delle nozze di un re, di una che deve sposare il re e della grande festa. L'abbiamo scelto sia perché siamo prossimi a Natale, che è la festa delle nozze tra Dio e uomo, Dio che si fa una sola carne con l'uomo, e poi anche perché nel brano di Vangelo che leggeremo si parla proprio delle nozze. E prima di meditare sul Vangelo, come avevo promesso la volta scorsa, e dico qualcosa sul discernimento spirituale, faremo ogni volta qualcosa. La volta scorsa abbiamo visto come le nostre azioni sono mosse dalle nostre intenzioni interne, dalle nostre passioni, da ciò che ci muove dentro, per cui l'azione è il semplice risultato di ciò che sentiamo. Ma normalmente agiamo senza neanche sapere ciò che ci agisce, siamo agitati, cos'è che ci spinge ad agire. Allora la prima grande cosa è arrivare a capire cosa c'è dentro il nostro cuore. E per capire cosa c'è dentro bisogna sapere entrare. Noi normalmente siamo fuori di testa, ma soprattutto fuori di tutti. Siamo fuori da noi stessi. Siamo nelle mille cose che facciamo, non siamo dentro. Come si fa ad entrare dentro il cuore, a rientrare in se stessi? Cioè a prendere coscienza, vuol dire, per non vivere nell'incoscienza. Supponi, tu adesso sei lì tranquillo, se uno ti punge con uno spillo, subito prendi coscienza, che cosa? Della puntura di spillo. Non sapevi neanche da avere il corpo, quella puntura ti avverte che c'è qualcosa. Ecco, così le cose che non vanno spiritualmente sono come delle punture di spillo, e partendo da lì che prendo la coscienza di ciò che c'è dentro. Cioè partendo proprio da ciò che non va. Se qui adesso cominciassi a sgocciolare, subito diremmo c'è qualcosa che non va. Così invece non guardo neanche il soffitto. Allora quelle cose che nella nostra vita spirituale sembrano le contraddizioni, sono come l'attrito nel movimento, impediscono il movimento. Però senza attrito non c'è movimento. Così i nostri difetti sono i luoghi che ci permettono il cammino spirituale. E la prima cosa che ci permettono sono la presa di coscienza di ciò che c'è dentro. E così come regalo di Natale suggerisco quello che è il primo esercizio fondamentale da fare nella vita spirituale, che è un esercizio di presa di coscienza. Il nome classico che ha si chiama esame particolare. Vi dico prima a cosa serve e poi come lo si fa. E noi tutti abbiamo abbastanza difetti, credo, no? Uno si accorge che è irascibile, l'altro impaziente, intollerante, insofferente, non ascolta l'altro, lo contraddice subito, se tutto va bene brontola, è maldicente, è malevolo. Sperimentiamo queste cose. Ne abbiamo tante come un grappolo, con infiniti acini, che uno dice, vabbè, io sono fatto così, basta, c'è nulla da fare. No. Per cui restiamo sempre come siamo, dicendo, sono fatto così. Invece non è vero, io non sono fatto così. Io innanzitutto sono figlio di Dio. Dopo oltre figlio di Dio c'è tante altre cose. Come Michelangelo, non so se avete presente i prigioni, diceva che la statua è già nel mare, bisogna liberarla, togliere quello che è in più. Così in noi bisogna togliere quello che è in più. La mia cattiveria è tutto in più. Tutte le sue manifestazioni sono tutte in più. Togliendo questo, viene fuori quello che sono, cioè il figlio di Dio, l'uomo libero. Allora questo esercizio serve per togliere ciò che è in più, cioè il male. E il male più ne togli, meglio è. E tra l'altro vedremo che impegnandosi sul togliere il male, uno comincia, siccome il male lo sento, ad avere coscienza di ciò che ha dentro. E allora vediamo un po' come si toglie il male. Tutti noi abbiamo, appunto, dicevo, dei difetti che cerchiamo di togliere. Per esempio, sono irascibile, sono riuscito a controllarmi 99 volte, poi mi capita vicino uno, quello lo ammazzo, paga per tutti gli altri. Noi in genere cerchiamo di togliere il male per repressione, che è giustissimo anche reprimersi un po', perché non è giusto se vuoi uccidere uno di fatto. non fa bene, quindi aspetta, pensaci su. Quindi una certa repressione è giusta, però la repressione non toglie il male. Allora se la repressione non toglie il male, noi cosa diciamo? C'è nulla da fare, non si può reprimere. Facciamo finta che non lo sia, cioè si chiama rimozione. Sì, va bene, mi sono arrabbiato 55 volte oggi, ma potevo arrabbiarmi molto di più, avevo ragione. Cioè faccio il male giustificando. E allora cresce. Quindi nella repressione, nella rimozione toglie il male. E allora come si fa? Ecco, l'esercizio dell'esame particolare serve appunto per toglierlo né per repressione né per rimozione e consiste nella coscientizzazione. Come si fa? Tu prendi di mira un solo difetto, uno dei tanti guai. L'irascibilità, la malevolenza, il controllare, la puntigliosità, la signoreria, il contraddire l'altro, il parlare male, uno solo. E il mattino dici starò attento su questo punto, di controllarmi su questo punto. E poi verso metà giornata provi a vedere com'è andata su questo punto. E noti com'è andata. E la sera dici com'è andata l'altra metà. Ecco, voi provate a osservare un solo punto, concentrare l'attenzione. Cosa capita? Capita che se tu questo punto cominci a tenerlo presente, e a dire è male, il male lo vinci conoscendolo come male e dissociandoti. Cioè il male lo vinci per coscientizzazione e dissociazione, prendi coscienza che è male e quindi dici mi spiace averlo fatto. Dopo 35 giorni che dici mi spiace averlo fatto, stai tranquillo, che comincia a diminuire, perché il principio della vita spirituale è che ciò di cui prendi coscienza e approvi cresce, ciò di cui prendi coscienza e non lo vuoi diminuisce. Cioè io non ho la libertà sui miei sentimenti, sono quello che sono, però ho la libertà di conoscere e approvare, o di non conoscere, praticamente, oppure di conoscere e disapprovare. Ciò che approvo cresce, ciò che disapprovo progressivamente scompare. Questo è il metodo per togliere il male. I vantaggi di questo metodo sono grandi. Perché? Perché cominciando a vegliare su un solo punto, capita come una sentinella che di notte veglia perché gli hanno detto il nemico arriva di là, sta attento. Il nemico magari non viene, però comincia a stare attento e sente tutti i rumori. Comincia a stare attento a tutti gli altri rumori della notte e così comincia a percepire quel che c'è dentro, cioè tramite il difetto sul quale sta attento comincia a percepire che dentro ci sono tante altre voci, tante altre cose. Questa sarà un'altra cosa, ma intanto comincia a entrare dentro la coscienza. E se ottieni nessun risultato, cosa ti capita? Normalmente il risultato c'è. Se non c'è risultato, ti capita che cominci a prendere coscienza di quel che hai dentro. Che è una cosa grossa, comincia a uscire dall'incoscienza. Poi ti capita per esempio di vedere che nel tuo cuore ci sono tante cose che non supponevi, c'è una cattiveria, un male che sei simile a tutti gli altri. Riconosci in te i difetti di tutti, quindi ti senti solidale con tutti gli altri, cominci a giudicare di me, dici ce li ho anch'io, quindi cominci a acquistare una tolleranza, una misericordia, un non giudicare, che questa è la santità cristiana, non è non aver visto, essere coscienti di questo. Poi comincia a capire una terza cosa, si dice che il Signore è morto per i peccatori, in genere teniamo i peccatori di altri, comincia a capire che è morto per me. Quindi anche se non ci fossero risultati, da questa lotta interiore comincia a avere grossi risultati, la presa di coscienza di ciò che c'è, la mia solidarietà con tutti e la mia solidarietà con la misericordia di Dio. Ora provate voi stessi, e poi questa cosa è da fare direi per tutta la vita, perché è sempre una piccola cosa, invece è importante perché indica l'impegno che tu ti assumi di tirar fuori la tua verità al di là dei limiti e dei difetti. E quando uno si impegna per tirar fuori la sua verità, questo è il principio del cambiamento. Uno fosse anche perfetto, ma sta tranquillo dov'è, quello non cammina spiritualmente, regredirà sempre di più, si chiuderà nell'orgoglio, nell'autosufficienza. Uno avesse anche difetti grandi come un grattacielo, ma ne è cosciente e non li vuole, questo spiritualmente cammina. E praticamente questo esercizio è l'esercizio del libero arbitrio. Cioè, io non sono libero di avere o non avere i sentimenti che ho. Ho i sentimenti che ho. Però sono libero di dire sì li voglio oppure no, non li voglio. Ciò cui dici sì acconsenti, quello cresce e diventa la tua identità. Ciò da cui ti dissoci tende a scomparire. Ecco come nell'orto ci sono tutte le erbacce. Se tu cominci a strappare le erbacce e a fare l'insalata, cresce l'insalata. Se cominci invece a strappare l'insalata e a fare le erbacce, cresce il quello. Il primo lavoro spirituale è questo. E Sant'Ignazio dice che questo lavoro spirituale da consigliare alla persona più rotta che esiste, cioè uno che si suoni bestemmie solo 60 volte al minuto, è anche il più santo che ci sia. Perché indica quella volontà che ha uno di andare avanti. Cioè di vivere. E lui stesso l'ha fatto fino al giorno in cui è morto. Anche un santo ne ha sempre di materia. Allora direi, cominciate a farlo. E mirate solo un punto, un difetto che vi sembra sia il più considerevole in voi, e cominciate a stare attenti a quello. E poi chiedetevi a mezzogiorno e la sera davanti al Signore com'è andata. Poi senza scoraggiarvi ringraziate il Signore, gli chiedete perdono e dite domani riprendiamo. Ed è il cammino per diventare sempre più liberi di se stessi.
Va bene. Allora leggiamo il brano di oggi, che è al capitolo secondo, Marco 2, 18-22. E c'erano i discepoli di Giovanni e i farisei che digiunavano e vengono e gli dicono: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse i figli delle nozze digiunare mentre lo sposo è con loro? Per quel tempo in cui hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno in quel giorno. Nessuno cuce una toppa da uno scampolo greggio su un vestito vecchio, se no il rattoppo strappa da questo, il nuovo dal vecchio, e si fa uno sbrego peggiore. E nessuno getta vino nuovo in otri vecchi, se no il vino romperà gli otri e si perde il vino e gli otri, ma vino nuovo in otri nuovi.
Abbiamo visto la volta scorsa che Gesù mangia con i peccatori, vive con loro, può mangiare e vivere. Ora si spiega che questo banchetto non è un banchetto qualunque, è un banchetto di nozze. E adesso, attraverso delle immagini molto semplici, Gesù esprime quella vita nuova che vive il peccatore. Le metafore che usa sono le più semplici: le nozze, cioè l'amore, il matrimonio, il cibo, il mangiare, il vestito e il vino. Cose molto semplici e molto elementari che esprimono questa pienezza di vita che si vive.
E c'erano i discepoli di Giovanni e i farisei che digiunavano e vengono e gli dicono: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano?
E Giovanni aspettava il Messia, colui che avrebbe salvato il mondo. Allora per lui il banchetto è al futuro, quindi digiuna, perché verrà il Messia. Come molte persone religiose dicono: poi verrà la vita eterna. Ora intanto non si sa bene cosa c'è, ma poi c'è la vita eterna, cioè l'importante è il futuro. I farisei invece dicono: l'importante è il passato, la legge, norma, quel che è stato, bisogna essere fedeli alla tradizione. E quindi al presente cosa fanno? Il presente in significato, digiuno. Cioè sono due forme di religiosità tipica, tutta rivolta al futuro, tutta rivolta al passato, il passato è importante, invece i discepoli di Gesù mangiano, cioè vivono ora, al presente. Perché? E questa è la novità del cristianesimo: Dio non è uno che c'era o ci sarà, Dio è presente. Il tempo migliore che esista non è quello che c'è stato o quello che ci sarà, è questo, perché questo è l'unico tempo che c'è. E Dio c'è presente ora. Le prime parole di Gesù, se ricordate nel Vangelo di Marco, sono: il tempo è finito. Cioè è in questo tempo che tu vivi tutto. La vita non è quella che vivrai dopo. Dopo vivrai se vivi adesso. La vita è da vivere sempre adesso. Qui c'è sotto qualcosa di molto grosso, perché noi siamo abituati proprio a vivere in un modo che viviamo sempre proiettati sul dopo, l'ansia del dopo. Oppure sul passato, il ricordo, come era una volta, come sarà dopo. E intanto ci sfugge l'unica realtà, come è adesso. E la vita è solo adesso. Perché il dopo non c'è ancora, il prima non c'è più. Se non vivi adesso, non c'è niente. Cioè vivi nell'illusione del futuro o nella delusione del passato. Cioè vi giuro, cioè non vivi. Sacrifichi la vita ai ricordi o ai sogni.
Sì, appunto, forse i giovani appunto pensano più anche al futuro, sono più anche impressionati da questo futuro che si immagina in qualche modo. Invece le persone più anziane, invece, di fronte a queste, alla crescente complessità anche del nostro mondo, pensano che, e dicono anche insomma, che i tempi migliori sono sempre quelli passati, perché era un po' più semplice, erano cose più nette. E per tutte e due le categorie di persone, appunto, si diceva, ecco, è il fatto che il presente non è vissuto, quindi non si vive, quindi non siamo noi stessi, quindi ci vuole qualcosa, non si può vivere digiunando fuori del tempo.
E tra l'altro, se voi analizzate le vostre preoccupazioni, le vostre paure, le vostre angosce, ecco, sono sempre su qualcosa o che c'era e non c'è più, o che ci sarà, chissà cosa sarà. Sul presente in genere non ce n'è paura né angoscia, il presente devi vivere, ma normalmente non lo viviamo, cioè digiuniamo. Si potrebbe anche spiegare cos'è il digiuno, perché il digiuno fa parte un po' di tutte le culture ed è un'espressione: se mangiare, vivere, digiunare vuol dire morire. Ora l'uomo sa di non avere la vita, quindi col digiuno simboleggia la morte. Cioè accetta che la vita non è infinita, quindi il digiuno ha anche un grosso significato, se fatto poco, simbolico, cioè accetti di essere mortale, così questo. Che la vita la ricevi come dono, quindi il digiuno sottolinea che il cibo che ricevi è un dono, non te ne appropri, lo ricevi come dono di Dio, e come ricevi come dono la vita, ricevi anche che la vita c'è, cioè sei creatura, quindi ha un significato profondo. Così anche il digiuno ha un significato nella nostra società, che è una società in buto, che consuma tutto, mangia tutto. Il digiuno è segno anche di una certa libertà nella società. Allora il vero digiuno è qualcos'altro, non è il non mangiare, è il non mangiare e non bere tutto quello che dicono e danno, cioè è quella sobrietà di vita. Qui si contrappone il digiuno al mangiare, perché noi viviamo oggi, al tempo presente, per la venuta del Signore, una pienezza di vita che ormai ha superato il digiuno, cioè noi col digiuno riconosciamo di essere limitati e mortali. Ora con la presenza del Signore il nostro limite, la nostra morte, è pienezza di vita. Allora già ora banchettiamo sempre, cioè noi viviamo questa vita come un banchetto eterno. Non è che dobbiamo affannarci a prendere l'attimo fuggente perché poi c'è più niente, no, quest'attimo fuggente che vivo è la presenza di Dio, che posso vivere quindi come valore assoluto e come amore che è definitivo, questo momento presente, quindi non viene distrutto, è come aver messo via un tesoro, ogni istante è un tesoro, che è la tua divinità, cioè la tua capacità di amare, vivere il prossimo e puoi vivere ora, e questo non è mai perso, e lo puoi vivere solo ora, non lo vivrai domani. domani dirai domani, ma lo vivi ora. Quindi questa coscienza del valore del tempo presente.
Il versetto 19 è la risposta di Gesù alla domanda. E disse loro Gesù: possono forse i figli delle nozze digiunare mentre lo sposo è con loro? Per quel tempo in cui hanno lo sposo con loro, non possono digiunare.
Ancora Gesù dice il motivo perché non si digiuna, perché sono giunte le nozze tra l'uomo e Dio. Gesù si presenta come lo sposo, e questa è la più bella immagine di Dio, lo sposo. Cosa vuol dire lo sposo? Questa relazione, quest'amore, questa intimità, questo dialogo, questo essere l'un per l'altro, questa gioia, questa pienezza di vita, è ciò che è Dio per l'uomo. Cioè, il rapporto uomo-donna perfettamente riuscito è un riflesso della realtà di Dio che si dona all'uomo. Ed è questa la dignità dell'uomo. L'uomo è la sposa di Dio, è l'altra parte di Dio. Per questo allora non solo mangiamo, ma il nostro banchetto è un banchetto nuziale, ci viviamo in pienezza. Perché ogni istante della nostra vita è davvero un luogo di unione e di comunione col Signore, con te. È pieno. Forse uno non pensa, ma la cosa più strepitosa è che Dio ha comandato all'uomo di amarlo. Perché? Perché Dio è amore infinito per l'uomo. Dio è passione per l'uomo. E l'uomo diventa Dio amando Dio, come Dio è diventato uomo perché ama l'uomo. Noi siamo abituati a pensare a Dio come giudice, Dio come creatore, Dio come signore, Dio come sovrano, Dio tutto perché volete, no? È innanzitutto lo sposo, Dio come padre e madre. È vero anche questo, c'è una differenza, perché padre e madre in fondo sì, l'altro dipende, lo sposo invece è pari ed è libero, ed è una risposta libera d'amore ed è uguale. Quindi l'ultimo livello d'amore con Dio è questo amore parità. Siamo chiamati a diventare come Lui, l'altra sua parte. Ed è la cosa più sconvolgente che possa toccare l'uomo. E noi lo comprendiamo da una cosa che l'uomo è così, e dal fatto che l'uomo è infelice e angosciato. Perché nessuna cosa lo appare, perché è fatto per il Dio, se no dovrebbe essere contento.
Quindi questa sospensione del tempo, questa eliminazione del presente, che si diceva prima commentando il versetto precedente, appunto, è come una sospensione dalla vita che è un non sapere bene chi si è. Quindi quando Gesù dice il tempo compiuto e queste nozze avvengono, qui c'è un recupero della verità, dell'autenticità di ogni persona, ed è per questo che si fa festa, ed è una festa che può continuare.
È utile che vi leggiate magari in queste feste il Cantico dei Cantici, che è uno splendido poema di amore, ed è preso questo poema d'amore tra un uomo e una donna proprio come segno dell'amore tra l'uomo e Dio, che è incredibile. È una cosa che forse non siamo abituati a considerare, pensiamo sempre la religione come obblighi, impegni, chissà che. La religione cristiana è essenzialmente la gioia della comunione con Dio, cioè il vivere in quest'amore. Lui è con noi, lo sposo è con loro, allora mangiamo, facciamo festa. Tant'è vero che nel cristianesimo il giorno festivo non è come anche nell'ebraismo e le altre religioni, che è l'ultimo giorno della settimana. La domenica è il primo giorno della settimana. Il lunedì sarebbe la festa seconda, in latino si dice feria seconda, feria di festa, festa terza, festa quarta, cioè ogni giorno è festa, fino alla festa definitiva.
Sì, quindi siamo vicini, no, a Natale, che celebra proprio questo incontro tra Dio e l'umanità, e evidentemente milioni e milioni di persone che faranno festa forse non si renderanno conto. Poi si mangia, tra l'altro, si fanno poi cenone, quelle cose lì, che considerate alla luce di queste parole, di questa realtà profonda dell'incontro tra Dio e l'uomo, certamente trovano la loro spiegazione, quindi non c'è bisogno di recriminare, non so, si può recriminare lo stesso, sul consumismo, su quelle cose lì, o su una gioia finta. Non è una gioia finta, una gioia che viene da questo.
sarà poi discreta, sarà, ecco, sì, non sarà puramente così una festa di consumo, ma ecco, la ragione profonda è questa: si può far festa perché si è compiuto, sono compiute queste nozze.
Ora io mi chiedo quanti di noi sanno che quel che cerchi c'è ora, ed è ora che puoi viverne la gioia. Noi invece pensiamo sempre come sarà dopo, e dopo quel che semini raccogli, quindi sarà più grande quello che c'è adesso, ma già adesso c'è questo incontro. E anche prendere la coscienza da bene, uno stenta a crederci, ma che Dio mi ama infinitamente, molto più di quanto mi ami la persona che mi vuole più bene al mondo. Un amore tale che dà la vita per me e che è tutto per me. E questo è il senso profondo della rivelazione. Che l'uomo è un unico, è l'altra parte di Dio. E questa è la dignità. Infatti il comandamento che è riassunto di tutti i comandamenti è amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, che vuol dire perché amare? Perché mi ama. Me lo comanda, fa anche tenerezza un Dio che ti comandi, per favore amami. È l'unico comandamento che fa. E tutta la Bibbia non è altro che questo. Alla fine tutta la Bibbia si sintetizza nella rivelazione del suo amore. È incredibile la passione di Dio per l'uomo. Diceva Santa Caterina che Dio è innamorato della sua creatura, che è il senso poi di tutto.
Ecco, il versetto 20 Gesù fa una precisazione: ma verranno giorni quando sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno quel giorno.
È probabilmente un'allusione al digiuno del Venerdì Santo. Lo sposo è tolto, è stato messo in croce, poi è sceso al cielo, allora c'è il ricordo che si digiuna il Venerdì Santo. Però vuol dire anche qualcos'altro, che cioè lo sposo è con noi, però è già con noi, ma non è ancora del tutto con noi. Ci sono momenti in cui non lo trovi, non lo vedi, non lo senti. Sono quelli i momenti di digiuno. E sono i momenti allora di ricerca. Come nel Cantico dei Cantici c'è la sposa che lo cerca, no? La nostra vita è un gioire della presenza e un cercare questa presenza a un livello più profondo quando si sottrae. E Dio fa con l'uomo dei giochi strani e di amore, come si usa spesso, che poi non sono neanche così belli, che uno si nasconde per farsi cercare, lo fa anche di chi? Ma per farci crescere nell'amore e nella ricerca. Questi sono i momenti di digiuno che uno sopporta, va bene. Se Dio un po' si eclissa, vuol dire che va bene così, che probabilmente desidera che lo cerchi più in profondità, così mi educa ad andare più in profondità nell'amore. Quindi si accettano anche questi momenti di digiuno, ma momentaneo, che fanno parte del gioco della vita.
Versetto 21: nessuno cuce una toppa da uno scampolo greggio su un vestito vecchio, se no il rattoppo strappa da questo, il nuovo dal vecchio, e si fa uno sbrego peggiore.
Il tema delle nozze dello sposo richiama il tema del vestito nuovo, della veste. La veste dell'uomo nella sua visibilità, nella sua vita concreta, nelle sue relazioni con gli altri. Ora, non solo si mangia, non solo il banchetto è il banchetto nuziale, perché lo sposo è con noi. Ora tutto è nuovo, il vestito è il segno proprio della vita. I cieli sono il manto di Dio, ecco, tutto il mondo è nuovo perché è pervaso dall'amore, e allora dobbiamo avere il coraggio di vivere una vita nuova, mentre noi cerchiamo sempre di combinare un po' di vecchio e un po' di nuovo. Il vecchio è ancora il nostro egoismo, i nostri opportunismi, cerchiamo di mettere su delle pezze, si strappa. Quindi aver coscienza che c'è una novità bella, sapere anche decidere per questa novità, perché se tu appunto cuci un pezzo di stoffa grezzo su un panno vecchio, si strappa quello vecchio. Così noi ci accorgiamo che tutta la nostra vita è, ma anche bene, l'egoismo è strappato da questa vita nuova.
Sì, è proprio un modo nuovo di vivere, che non è una vita che va in un altro luogo, in un altro tempo. Sono le stesse cose, ecco, di tutti i giorni, ma visti appunto interpretati, ecco, in un altro modo. Il mangiare e il digiuno e il digiunare, ecco, diventano un'altra cosa, perché siamo noi che abbiamo scoperto di essere altri. Versetto 22: e nessuno getta vino nuovo in odri vecchi, se no il vino romperà gli odri e si perde il vino e gli odri, ma vino nuovo in odri nuovi.
Ecco, se il vestito richiama il corpo, la concretezza della vita, il vino richiama lo spirito, l'ebbrezza. Ecco, c'è una vita nuova e perché c'è uno spirito nuovo, cioè c'è questo spirito di amore che è presente. E allora questo spirito nuovo va messo in odri nuovi, e spiega. Cioè, non puoi vivere lo spirito d'amore nelle strutture precedenti del tuo egoismo. Devi decidere di metterlo in odri nuovi. Cioè, questo spirito nuovo che hai, un po' alla volta, ha bisogno di avere un recipiente, cioè, che la tua vita si trasformi per contenere. Diventi nuova anche la tua vita. Quindi bisogna anche saper decidere. Se non decidi, cosa capita? Rompi gli odri, che va sempre anche bene, perché in fondo il vino sì, qui va perso, dice, però se si rompono i nostri vecchi odri, Dio di vino ce ne dà sempre. Alla fine impariamo a dire, bene, questo vino nuovo, questo amore, devo viverlo anche in una novità di vita che lo sa contenere, lo sa godere, in una pienezza di vita nuova. Come vedete, allora, in questo brano molto semplice ci si dice anche il significato del Natale. Ecco, il Natale è Dio che ha sposato l'uomo, è entrato nella nostra casa, è presente in ogni casa, per cui noi mangiamo, cioè viviamo la pienezza della presenza di Dio. E questa presenza è amore, è nozze, è amore per me. E questo amore diventa una vita nuova, il vestito nuovo. E questo amore è uno spirito nuovo che non ci sta nelle vecchie strutture. Quindi esige anche strutture nuove, che vengono create un po' alla volta dallo spirito.
Il mangiare con Gesù, Gesù che si siede a tavola, oppure degli episodi dove c'è il cibo al centro, sono sempre dei momenti importanti in cui Gesù si rivela, rivela anche tutto il male, l'opposizione nei suoi confronti, e quindi sono momenti e luoghi di discernimento. Quando, se vi ricordate anche il brano precedente, quando Levi lo invita, ecco, a pranzo, c'è sempre qualcuno che si arrabbia e qualcuno che invece è contento. Ci sono delle critiche, però più o meno feroci, e c'è invece una grande gioia. E penso che anche noi, beh, in particolare, ecco, in quel mangiare con Gesù che è l'Eucaristia, ma anche direi nel nostro, ecco, nelle nostre esperienze, ecco, familiari o altre, ecco, di questo stare a tavola, di questo cibo che è la vita, ecco, possono essere un richiamo a questo fatto. Allora, ecco, davanti a Gesù cosa si fa? Ecco, ci si lamenta di quello che è, oppure, ecco, si aderisce a quello che è e ci dice?
Non so se notate, ma questo brano ha qualcosa di interessante sotto nascosto, cioè propone la vita cristiana come sazietà, gioia, amore, novità ed ebbrezza, attraverso le immagini molto semplici: mangiare, nozze, vestito nuovo e vino nuovo. È interessante. Sono suggerito con metafore molto discrete, ma così importanti, che sono le cose che danno senso alla vita: la casa, l'amore, il vestito, lo spirito. Cioè, l'uomo è fatto per queste cose. Ecco, e qui è vissuto in pienezza, perché addirittura è Dio che diventa la casa, lo sposo, il vestito, lo spirito dell'uomo. E penso che ci sono due stili di vita, uno guardare al proprio io, allora ci blocchiamo, l'altro è guardare al Signore, allora cambia. L'esercizio che ho detto di fare, in realtà se vi accorgete, guardo un mio difetto, ma lo guardo non con i miei occhi. Lo guardo per amore di Dio, per togliermi questo che è una cosa che mi dà fastidio a me, dà fastidio anche a Lui, per essere più vero, ma comunque vada, sono sempre sotto il suo sguardo. E abituarsi a vivere sotto quest'occhio di Dio, che però è quest'occhio dello sposo, e vivere anche il presente con benevolenza, cioè noi siamo abituati a criticarlo, a bruciarlo. Diceva ieri Beniamino qui presente che c'era un articolo, credo sul Corriere, di Entenberger, sociologo tedesco, che parlava in cosa consiste il lusso ormai. Perché adesso cosa vuoi? Uno con un po' di sacrifici, anche se operaio, può andare alle Maldive, può comprare lo champagne, quindi tutti i generi di lusso, anche dei ricchi, volendo, sono accessibili a tutti. Allora cos'è il vero lusso ormai che ci può distinguere l'uomo? Si scopre che il vero lusso è il silenzio, lo spazio vuoto, il tempo, il poter odiare, cioè. Mi godo questo momento presente, in gratuità, in libertà. Questo è il vero lusso, quel lusso che tutti i barboni hanno e che possiamo conquistare tutti volendo, cioè, è quello di godere il presente. È il lusso che anche i cani hanno, cioè, quello di essere presenti, se non essere travolti da quest'ansia, in fondo è il lusso della qualità della vita umana che dobbiamo rivendicare, che è questo in fondo. Dio è presenza, quindi cosa cerchi? C'ho già tutto, perché cerchi? Ma se poi è giusto che lavoro, è giusto che faccio delle cose, va bene, ma sono strumentali quelli, perché non cerco quello, quindi le faccio anche, ma non cerco quello. E non sto neanche cercando nulla di sovrumano, cerco quel che c'è, che lo godo. Capire che la vita è essenzialmente un godere, poi ci sarà il momento in cui è tolto, va bene. Fa bene anche quello. Però la vita è proprio questo stare alla presenza del Signore, costante, che poi lo vivi nei rapporti più semplici, in casa, fuori casa, li vivi come dono d'amore dove c'è amore, come perdono dove non c'è. Così anche me stesso, vivo me stesso come dono di amore e dove sono passati. Come perdono, cioè luogo di amore più grande, dove mi sono insopportabile, quindi comincio a voler bene anche a me. Cioè, vivi con benevolenza il presente, te stesso e gli altri, proprio in questa luce. E questo poi tra l'altro ti permette di fare le cose che devi fare, perché se devo studiare, lavorare bisogna, ma le faccio con altro spirito, cioè non travolto da quelle cose, ma nella gioia di uno che sta bene dentro, ora non perfettamente bene, ma abbastanza, perché poi la vita è un cammino, quindi non pretendo troppo, però ti accorgi che c'è una cosa, che c'è un tesoro dentro. Non è escluso perché Dio è per tutti e per ciascuno.
Non mi accorgo di essere amato di un senso
per l'amore. E credo che è strutturale dell'uomo, perché ogni uomo vuole essere amato e ha bisogno di amare, non c'è nessuno se non è Dio. Magari sarà sbagliato il modo, ma se c'è vero amore c'è sempre Dio, anche se non glielo riferisce. Cioè non è che Dio è geloso delle altre cose. Cioè Dio non è in concorrenza con le altre cose, è in concorrenza con la falsità delle cose, perché non sono, ma con le cose vere, dove c'è amore, dove c'è bontà, c'è un'esperienza di Dio. E poi è presente anche, se vuoi, in chi non lo conosce, è presente ancora in altra forma, che cioè anche nell'amore limitato uno percepisce il bisogno di qualcosa sempre di più, cioè la trascendenza. Ha bisogno che questo qui. Adesso qui non so, manca Strax, il mondo mi sembra mancato, non so, c'è figlio di Dio anche lui, ecco, mentre invece non so se dicesse manca Beniamino, sì, mi ricordo che dovrebbe esserci, cioè, quindi l'uomo sente la mancanza di gioia, perché dovrebbe esserci, sente la mancanza di amore, perché dovrebbe esserci. Quindi c'è anche l'esperienza negativa di quella privazione, che è un desiderio. E poi non è secondario, un po' alla volta, anche dare nome e espressione a questa tendenza, perché il bambino per esempio è intelligente già da quando nasce, però se non dà espressione all'intelligenza non capirà mai niente. Quindi c'è davvero tutta un'educazione, non solo della vita intellettuale o fisica, ma anche della vita spirituale. Imparare a dare espressione a queste valenze profonde, che tra l'altro è una delle prime arti che ha imparato l'uomo, cioè la religione, che diventa sapiente di vita. Per crescere nella gioia. Tant'è vero che senza gioia non si cresce, si ripiega e si diminuisce. Ecco, e penso che il cammino, se vuoi, è lungo, ma ciò che giova molto all'uomo è il ricordo. Perché l'uomo ricordare vuol dire portare nel cuore. Se noi portiamo nel cuore i ricordi cattivi, cresciamo non nella gioia, ma ci stringiamo sempre di più, cresciamo nella morte, nella tristezza. Se invece cominciamo a vedere i doni positivi, l'amore di Dio solo la presenza sua e degli altri, allora comincio a crescere nella gioia, ma è un esercizio di tutta la vita. Tra l'altro, cominciare a ricordare la sera le cose positive del giorno, riconoscere dietro queste cose che è l'amore di Dio che mi ha dato la vita, gli incontri, le persone, quindi gioire di tutte le cose buone. Noi normalmente ci leghiamo a tutte le cose del Dio. Cominciare invece a legarsi quelle buone, perché poi l'uomo vive dei suoi ricordi. È chiaro che se oggi io ricordo che non ho fatto quella cosa, non ho fatto quell'altra, non ho dato una pedata a quello lì, non mi ha guardato quello, alla fine arrivo la sera abbacchiato e il giorno dopo peggio ancora, è avanti. Oppure se ricordo che oggi, per esempio, stamattina mi sono alzato, guarda che sorpresa, ho aperto gli occhi, ho trovato degli amici, ho potuto pregare, ho potuto fare degli incontri, ho respirato, ho giunto. Poi dopo ne ha fatto qualcuno, mi hanno perdonato, il Signore che c'è gente buona. Cioè, cominciare a coltivare il bene cresce. E anche con le persone con le quali si è in relazione. È brutto quando ci si comincia solo a criticare, no? La persona che si va bene ci si critica. Io sono sposato per criticare, allora stai a casa tua. Comincia invece a vedere il positivo e a ringraziare di questo. Questo cresce. È proprio fondamentale nella vita questo ricordo del bene. E quello è il male, lo prendo coscienza, non mi posso ricordare, cioè lo supero nel perdono, nel ricordo positivo. Tant'è vero che la più grossa insidia della vita è proprio la mancanza di gioia. Una delle regole di discernimento è che Dio dà sempre solo gioia. Quando perdiamo la gioia è perché ci siamo sottratti a Dio. Questo è il primo piano. Cioè, perché invece che stare davanti a lui, sono davanti alle mie preoccupazioni, ai miei idoli, alle mie idee fisse. Che adesso capite perché si legge la scrittura, è per ricordare questo. Un po' alla volta questo ricordo entra in noi, così Dio mi ama, comincio a saperlo, poi a tenerlo presente, poi a coltivarlo, poi a ricordarlo, e poi tutta la vita diventa Eucaristia, cioè ricordo e gioia dell'amore di Dio per me.
essere questo sia privato percorsi un uomo della luce dei campi d'aria o probabilmente non so se è un differenza di questa gioia e parezza che ci possono essere situazioni di questo aspetto.
Ma credo che l'unico momento in cui si può venire meno è davanti alla morte, no? E le altre cose. Ecco, neanche di. Cioè, noi abbiamo paura di queste cose, allora le viviamo dal di fuori e poi anche magari come forme di ingiustizia che possiamo fare. Chi è dentro percepisce qualcosa di interessante. Si percepisce una fiducia, un coraggio che gli fa affrontare la vita. Si è provato a vivere in situazioni anche peggiori di quelle in Mozambico durante la guerriglia. Vedevi che la gente semplice riusciva a gioire, a godere delle frazioni minime in cui riusciva magari a non essere sopprimibile. E che sapeva vivere in pienezza per noi. E capire anche che morire si può e si deve anche. L'importante è non uccidere. L'importante è sapere anche vivere con amore quella situazione molto dura. Ci sono stati testimonianti bellissimi tra cui solidarietà, di amore, di tenerezza proprio in situazioni disastrose. Quelle lì, evidentemente, queste situazioni di limite provocano al massimo. Però c'è anche una grazia particolare. Ce l'ha provata anche Cristo. Ci sono situazioni che esigono amore maggiore. Possiamo bastare situazioni di disumanità. Vengono a essere quelle dove può emergere proprio anche l'umanità futura. Porto un esempio che può essere così interessante. Veniva da alcune libri che anni fa una signora che era stata portata da un'altra, che non era mai stata neanche presente, era una vita abbastanza così, per conto suo. Si è venuta una volta, stavamo leggendo un brano dove c'era la cena con Gesù nella stanza superiore, l'abbiamo letta, stanza superiore del nostro cuore, lui cena con noi. Poi quella signora è più potuta di io perché aveva la sclerosi a placche. Quindi è rimasta a casa e progressivamente andava giù. Lei ha intuito, in quel momento a 42 anni, che il Signore era presente nel suo cuore. Ora lei è vissuta così serena gli ultimi 6 mesi, nella gioia che avrebbe incontrato il Signore. Sì, la sclerosi a placche è tremenda, proprio non riusciva a parlare, andava a trovarla, cioè, legge quel brano e poi riusciva sempre a dire sono contenta perché andrò a vederlo. tanto per dire come uno può vivere anche la situazione più drammatica in prima persona, con una presenza interiore di luce così grande che io restavo. Era una donna che non era mai stata neanche credente nel praticato, diciamo di lavorare. Tanto per dire come ci può essere. C'è qualche caso che è più lampante, altri proprio anche frutto di una di un paziente lavoro a coltivare quel seme che c'è dentro. Dire, ma io questi sentimenti non li sento spesso, sentirei il desiderio di averli, ma non li ho. Poi, sì, è vero, queste volte abbiamo altri sentimenti, però davvero cos'è la fede? Non è solo quel che sento, so che al di là di quel che sento il Signore è lo sposo, ci chiama di amore eterno, so che mi dà il suo spirito e mi permette di vivere ora con amore, anche se non lo sento molto, io mezzogiorno sento la fame, non amore di Dio. Però sono disposto anche a saltare il pasto per amore di Dio nel prossimo, eppure non lo sento tanto, cioè ci sono cose che non senti così forti, eppure sono più profonde. E questa è in fondo la fede, che è un sentire molto più profondo, spesso che non è quel sentire superficiale che sentiamo più facilmente, ma è tanto profondo da regolare anche la vita, proprio che la senti. Chiudiamo qui, allora l'uomo è fatto per mangiare,
sì.
Per le nozze, per lo sposo, è fatto per la novità, è fatto per il vino, come l'ebbrezza dello spirito,